Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La Chiesa ricorda oggi San Tommaso d'Aquino, che ha avuto un influsso così grande nella formazione della teologia. Studiare la teologia voleva dire per secoli studiare Tommaso. Lo invochiamo per tutti coloro che insegnano.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 45, dal versetto 9. Guai a chi contende con chi lo ha plasmato, un vaso tra gli altri vasi d'argilla. Dirà forse la creta al vasaio: che cosa fai? Oppure la tua opera non ha manici? Guai a chi dice a un padre: che cosa generi? O a una donna: che cosa partorisci? Così dice il Signore, il Santo di Israele, che lo ha plasmato. Volete interrogarmi sul futuro dei miei figli e darmi ordini sul lavoro delle mie mani? Io ho fatto la terra e su di essa ho creato l'uomo. Io con le mani ho dispiegato i cieli e do ordini a tutto il loro esercito. Io l'ho suscitato per la giustizia, spianerò tutte le sue vie. Egli ricostruirà la mia città e rimanderà i miei deportati, non per denaro e non per regali, dice il Signore degli eserciti. Così dice il Signore: le ricchezze d'Egitto e le merci dell'Etiopia e i sebei dall'alta statura passeranno a te, saranno tuoi. Ti seguiranno in catene, si prostreranno davanti a te, ti diranno supplicanti: solo in te, Dio, non ce n'è altri, non esistono altri dei. Veramente tu sei un Dio nascosto, Dio di Israele, Salvatore. Saranno confusi e svergognati quanti si infuriano contro di Lui. Se ne andranno con vergogna quelli che fabbricano idoli. Israele sarà salvato dal Signore con salvezza eterna. Non sarete confusi né svergognati nei secoli per sempre. Parola di Dio.
Un modo per interpretare il brano di oggi in generale, soprattutto i primi versetti, dal versetto 9 almeno fino al 13, ma poi il testo continua, è quello di attribuire, di interpretare come indirizzati ad alcuni degli esiliati queste parole, questa discussione. Vedo che questa è l'interpretazione anche dei diversi commenti ebraici che io seguo, moderni, cioè la contestazione riguardo alle parole che ha detto il profeta precedenti. Ecco, su questo si può riflettere, non tanto l'esilio quanto su quello che ha detto su Ciro. Perché se è così è chiaro che è molto sorprendente. Noi sappiamo che ci sono delle premesse. Ecco, ricorderei solo questo prima di passarvi la parola. Isaia, l'Isaia dell'VIII secolo, ha parlato della Siria come della mazza, della clava dell'ira del Signore, e non abbiamo testimonianze che per questo suo modo di parlare e di interpretare abbia avuto dei guai particolari. Forse non l'hanno preso molto sul serio, anche sembra. Ecco, Geremia, e abbiamo si può verificare per esempio al capitolo 26 del libro di Geremia, 25-26. Geremia ha avuto dei grandissimi guai quando ha detto che Babilonia era il servo del Signore, Nabucodonosor era il servo del Signore. È stato perseguitato, volevano metterlo a morte, eccetera, potiamo vedere nel libro di Geremia. Evidentemente non è una cosa così semplice interpretare in questo modo. Qui è una cosa simile, anche se è chiaro che nessuno vuol mettere a morte, mi pare, secondo Isaia, però c'è una contestazione. Questa è un po' la linea con cui si può introdursi nella... Perché? Perché, come abbiamo già visto, potremo anche oggi tornarci sopra. È del tutto sorprendente e sconvolgente quello che dice secondo Isaia, e contraddice le altre profezie precedenti che parlavano di Davide, della casa di Davide. Pensiamo, finisco in questo modo la mia lunga introduzione, pensiamo a Ezechiele 34. Ezechiele è in esilio, è una generazione precedente al secondo Isaia, e parla anche lui del futuro, e parla che sarà il Signore stesso il pastore, e poi aggiunge che ci sarà il nuovo Davide. Qui invece tutto viene attribuito a Ciro, la costruzione del Tempio, tutto, il pastore di Israele, addirittura l'unto del Signore. Questa è una questione è una questione abbastanza difficile da digerire e da capire. Ecco, a voi vi lascio la parola a questa introduzione un po' lunga, perché sembra che questa sia la linea con cui diversi commenti leggono questi versetti.
Io, se ho capito bene, fino al versetto 13 si rivolgeva a Ciro, però dal 14 in poi parlava di Israele. C'è stato, mi sembra, un cambio di soggetto, se ho capito bene.
Questo è quello che pensi tu?
E io ho pensato questo un po' come diceva Giovanni Paolo già ieri, che qui c'è una discussione tra il profeta o Dio stesso verso il suo popolo, che appunto si lamenta e sorge, insomma, si mette in dubbio contro quello che sta facendo Dio, e quindi fa queste domande come per leggere nel cuore di Israele quello che sorge verso l'operato di Dio, perché appunto Dio sta facendo una cosa che li stupisce, che li mette in dubbio, e quindi appunto queste domande un po' retoriche, un po' non fa che appunto leggere nel cuore di Israele o di alcuni di Israele, insomma. E poi questo qui, il santo di Israele che lo ha plasmato, mi ha fatto sorgere un dubbio: ma chi ha plasmato, Ciro o ha plasmato Israele? Questo versetto 11. E poi, volete interrogarmi sul futuro dei miei figli? Qui io penso che è Dio che parla delle sue creature, di tutto, i figli sono tutti, non solo Israele, cioè in questo versetto io penso, e tutti quelli che lui ha creati e rigenera, il futuro dei miei figli, e darmi ordini sul lavoro delle mie mani, su quello che io ho fatto, appunto è una difesa a Dio, insomma. Quindi poi c'è tutto questo versetto 13, 12, 13 che ancora insiste sul fatto della creazione che Dio ha fatto, appunto, disteso i cieli, ha dato ordine a tutte le schiere, poi io l'ho stimolato per la giustizia. Qui ritorna a parlare di Ciro, cioè l'ho aiutato, l'ho fatto sorgere perché si porti la salvezza, cioè faccia uscire Israele dall'esilio. E fa queste cose qui, Dio, spiano le sue vie, ricostruirà la mia città, rimanderà appunto i deportati, appunto gratuitamente, senza... E poi continua parlando dei popoli che arriveranno a Gerusalemme, saranno tuoi, passeranno a te, saranno tuoi. E qui sottintende Gerusalemme. Poi, ti seguiranno in catene, si prostreranno davanti a te, diranno supplicanti, su di te Dio, non ce ne sono altri. Qui mi faceva pensare a Naaman, quando dice che solo in Israele c'è il Dio vero, Naaman. E altri dei non esistono, e ritorna a questo altri dei zero. C'è solo Dio, non ce ne sono altri. E poi c'è questo, scusate, ma io ieri sera ho pregato a lungo, quindi veramente tu sei un Dio nascosto, dice la Bibbia, però si può dire tu sei un Dio che si nasconde, nascosto e si nasconde, perché tante volte anche nell'esperienza cristiana ci sembra di aver proprio visto Dio oppure sperimentato la presenza di Dio in modo fortissimo, e tante altre volte invece vediamo nella nebbia, nella fede, e quindi tutto quello che segue.
Cioè, mi ha aiutato questa introduzione di Giovanni Paolo. Anch'io mi ero chiesta al versetto 14, quasi si potrebbe dire che chiedersi a chi si riferiscono, ma insomma, dopo si chiarisce alla fine del versetto: solo in te Dio, non ce n'è altri, evidentemente si riferisce a Gerusalemme. Però uno, avendo letto i versetti precedenti, potrebbe anche attribuire addirittura ai successi di Ciro tutto questo. E invece, probabilmente, come diceva Stelvio, qua si cambia, non è più riferito alla scelta di Ciro, ma alla mia città, insomma, alla mia città. Riguardo, io volevo dire una cosa riguardo al versetto 15 che è stato appena commentato, che soprattutto nella spiritualità anche monastica, anche religiosa, addirittura c'è una rivista che si chiama Dio Nascosto, una rivista di Carmel, non so di chi, di Benedettine, Deus Absconditus, perché è molto suggestiva questa espressione, un Dio che ti nascondi, e si può riflettere molto anche sul silenzio di Dio oppure sulle sue opere misteriose. Però mi ricordo che Don Umberto dava tutt'altra interpretazione quando leggemmo Isaia. Disse, aveva detto: veramente tu sei un Dio che ti nascondi, Dio di Israele, Salvatore? Punto di domanda. Tant'è vero che al versetto 19 dice: io non ho parlato in segreto in un angolo oscuro della terra, non ho detto alla discendenza di Giacobbe cercatemi nel vuoto. Cioè, tutte le due letture hanno un appoggio, cioè se è un Dio misterioso, perché ciò che fai è imperscrutabile. Però se si legge anche con dopo, lui suggeriva, mi ricordo benissimo, questa interpretazione. Poi, leggendo il testo in greco, ho visto che questi versetti, ma anche in italiano poi, però ci si nota di meno, saranno confusi e svergognati quanti si infuriano contro di lui. Sono proprio le stesse espressioni che nei salmi sono rivolte al nemico del salmista, e qui invece sono rivolte ai fabbricanti di idoli, E questa mi sembra anche un'interpretazione da tenere quando si leggono i salmi. Non è il mio nemico personale, ma è chi si antepone a Dio.
Sostanzialmente, avendo io liquidato i primi versetti fino al versetto 13 con una spiegazione che un po' balbettando, ma insomma sostanzialmente corrisponde a quella che mi ha confermato Giovanni prima, io mi ero fermata soprattutto sulla seconda parte, anche perché diciamo che avendo nella preghiera tutte le settimane, spesso preghiamo questi versetti dal 15 in poi, che è uno dei cantici dell'Antico Testamento e che mi è molto particolarmente caro, mi pareva questa volta che sia se si mantiene il testo così com'è, sia se si mette il punto interrogativo come indicava Don Umberto, rimane che questo versetto 15 io lo sento come un ganglio fondamentale di passaggio fra tutto quella alternarsi di consolazioni e di pene, di dolori, di recriminazioni da parte del popolo, dicevo, un ganglio fra tutto ciò che ha preceduto in questi capitoli e la sintesi finale dell'annuncio di salvezza che la trovo nel versetto 17, poi ripreso dopo poi nel 25, cioè quello che su cui non ti devi muovere poco è che la tua salvezza sarà eterna di fronte a un popolo che dice sei misterioso, sei misterioso, capisco mica tanto, non solo del fatto che hai eletto Ciro, ma di tutto quello che accade, mi hai rivelato che sei il Signore della storia, però rimane che sei il mio creatore, che oltre ad essere il Salvatore io capisco poco. E allora la rivelazione a cui poi di fatto ci teniamo attaccati è che l'annuncio di una salvezza eterna che guarda avanti.
Volevo aggiungere a questo proposito che mi sembra che ci stiano bene accanto a questo allora due versetti. Da una parte mi sembra che il versetto 9, pensandolo detto da Dio, no? Che lui rifiuta in qualche modo, insomma, che qualcuno gli dica cosa fai, cosa stai facendo, proprio perché si sta nascondendo. Cioè mi sembra che queste due, questi due versetti siano molto legati, ci stiano bene insieme, no? Dio dice non potete dirmi cosa fai perché lo so, e d'altra parte Isaia che dice davvero tu ti nascondi, ma stanno molto insieme. E sul nascondersi ricordo una cosa ovvia, che già in 8:17 diceva io ho fiducia nel Signore che ha nascosto il suo volto alla casa di Giacobbe, quindi mi sembra che appunto ci stia, ecco.
Allora se si legge in questo modo, poi rinviando le discussioni, c'è una contestazione, perché il modo in cui il profeta prevede e interpreta gli avvenimenti e prevede la redenzione è del tutto inaudito. E Ciro diventa quello che fa tutto, compreso il fatto che è lui che ricostruirà il Tempio, questa è una prerogativa della discendenza di Davide, 2 Samuele 7, e lui costruirà il Tempio, che viene interpretato anche in senso messianico, anche nel Nuovo Testamento, in bocca a Gesù stesso, si mostra come il Messia che nel Tempio lo ricostruirà, abbattete, l'idea cioè che Ciro sia tutto, che sia non solo uno strumento in mano di Dio, ma che sia lui il Messia, perché questo dice il testo, è una cosa inaudita. E quindi provoca la reazione, e Dio qui risponde, cioè il profeta poi, insomma, in nome di Dio, risponde contestando la contestazione, però senza grandi ragioni, cioè dicendo: voi volete sapere più di me quello che io devo fare con i miei figli, in questo caso forse Israele, quello devo fare, quando volete sapere voi? E però indubbiamente crea una tensione molto forte, perché loro, la contestazione si fonda sulle profezie, non si fonda su un'idea negativa, sulla mancanza di fede, come in altri casi, ma su una cosa che non corrisponde alle profezie, alle aspettative fondate sui profeti, Geremia, Isaia. Va bene, questo forse è il contesto. Dio risponde in questo modo e poi aggiunge dal versetto 14 lo stesso discorso e spiega come questo suo agire porterà alla redenzione di Israele, che diventerà, sarà venerato Israele, si prostreranno davanti a te, dice, e diranno: solo in te c'è il Signore, no? Il versetto famoso che tutti commentiamo, il versetto 15, va letto probabilmente così nel suo significato originario, cioè fa parte dell'esclamazione stupita dei gentili, delle nazioni. Sono le nazioni che dicono: solo in te c'è un Dio, non ce n'è un altro, e aggiungono: davvero tu sei un Dio? E lì c'è il problema della traduzione, perché ci sono altre possibilità. Può anche voler dire: tu sei un Dio che protegge. C'è tutta una discussione su cosa Seter vuol dire protezione. Normalmente si traduce un Dio che ti nascondi, però sarebbe in bocca alle nazioni. Veramente tu, il Dio di Israele, sei un Dio che ti nascondi? Non è Israele che dice questo, è messo in bocca come esclamazione stupita, perché quando c'è, in ebraico è abbastanza chiaro, quando si comincia Achen è sempre un'espressione nella Bibbia di stupore. Uno che non ci aveva mai pensato prima, dice quella una cosa incredibile, tu sei veramente il Dio, eccetera. E poi appunto aggiunge che torna a parlare il profeta al versetto 16, ecco, e continua dicendo che appunto sarà salvato, una salvezza eterna, cioè e poi continuerà anche dopo, l'effetto di questo modo inaudito con cui Dio adesso parla della redenzione di Israele, dice qui avrà un effetto di conversione di tutti i popoli. Io che sono sempre più miscredente mi chiedo: ma è successo questo? Cioè, con la redenzione da Babilonia tutti i popoli si sono convertiti? Noi vediamo che non è così, che queste parole sono rimaste molto importanti per le generazioni successive fino ad oggi. Cioè quello che è avvenuto con Ciro non è certamente la conversione, la redenzione eterna di Israele, la conversione di tutti i popoli, no, non è avvenuto così, anzi, perché qui dice così, qui si parla di Ciro e quindi Dio dice avrà questo effetto. Vediamola, insomma, dico a me stesso, il fatto che si continua in Israele, anche nella Chiesa adesso, ecco, a ascoltare queste parole come parole profetiche, significa che questa profezia ha ancora un valore, che non è ancora realizzata, e quindi viene continuamente riproposta, reinterpretata. E comunque su questo si potrà tornare. È una delle espressioni più care anche nella liturgia ebraica, il versetto 17, Teshuat Olamim, Israel Nosa Badonai Teshuat Olamim, cioè con una salvezza definitiva, che diventa l'aspirazione, ci sono tante salvezze che Dio fa nella storia per il suo popolo, ma quando è che verrà la salvezza vera, definitiva?